Sì, riprendiamo la seconda parte sull'imputazione a periodo, la seconda ora. Però prima di considerare il caso delle società che adottano i principi contabili internazionali e poi anche quelle società diverse dalle microimprese che redigono il bilancio sulla base dei principi nazionali, quelli redatti dall'OIC, c'erano delle questioni sull'articolo 109 che stavo quasi dimenticando di trattare e invece sono importanti. Ma adesso ci arriviamo subito. Allora, una questione si aggiunge al tema dei corrispettivi per prestazioni di servizio, in quanto diciamo così, c'è una particolare regola che dovrebbe essere come dire operare, dovrebbe operare per quei servizi derivanti da contratti di locazione, mutuo, assicurazione e altri contratti da cui derivano corrispettivi periodici. Perché per questi, dice la lettera B dell'articolo 109, non vale più la data di ultimazione delle prestazioni, ma appunto la data di maturazione dei corrispettivi. Questo perché? Perché per contratti di durata, come quelli elencati dalla norma, cioè locazione, mutuo, assicurazione e contratti da cui derivano corrispettivi periodici, qui vi è un concetto di maturazione del corrispettivo giorno per giorno, mentre la prestazione non è che viene ultimata ad una certa data, cioè in un contratto di locazione, un contratto di durata, per fare un esempio, in cui la maturazione appunto avviene proporzionalmente al passare del tempo. Questo significa che applicare in questi casi il principio di ultimazione risulterebbe pressoché impossibile, o meglio, in ogni momento la prestazione dovrebbe essere considerata ultimata per quanto riguarda la frazione di mese o di periodo. Ed è per questo che viene dunque adottata l'idea di una diverso criterio, e cioè quello della maturazione. Quindi, in buona sostanza, se ad esempio il canone di locazione matura mese per mese, la prestazione si considererà ultimata alla fine di ogni mese. Se il corrispettivo, non so, di un contratto di assicurazione anche matura su un determinato periodo, anche in quel caso dove si dovrà tener conto di questo periodo. Quindi attenzione che qui rileva però non tanto il pagamento o l'esigibilità del corrispettivo, ma appunto la sua maturazione. Poi c'è un'altra questione che adesso affrontiamo subito e che riguarda invece i soggetti, scusate, un correttivo al momento di competenza. Sì, dicevo, l'altra regola in realtà è un correttivo ai momenti di competenza. Mi riferisco a quanto prevede il primo comma, ove si legge che i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni. Quindi, in pratica, questo rappresenta una sorta di regola, per così dire, complementare a quelle che abbiamo visto con riguardo alle varie ipotesi di cessioni di beni e prestazioni di servizio. Sì. Quindi l'esistenza certa o del componente positivo o la determinabilità oggettiva, che vengono tra l'altro considerate una frase posta, diciamo, formulata in negativo, cioè la rileggo: tuttavia i ricavi, spese ed altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare, concorrono a formare nell'anno in cui tali condizioni si verificano. Questo significa che occorrono entrambi i requisiti, cioè affinché venga a radicarsi il principio, diciamo l'esercizio di competenza con riguardo alle regole ordinariamente applicabili, occorre che il componente sia altresì certo nell'esistenza e determinabile in modo oggettivo nell'ammontare. Al contrario, se manca uno dei due requisiti, quindi se non vi è certezza nell'esistenza o determinabilità oggettiva nell'ammontare, allora che cosa succede? Succede che il componente medesimo deve essere rinviato all'esercizio in cui si verificheranno tali condizioni. Che cosa può succedere in concreto? Beh, ad esempio, potrebbe accadere che un determinato costo o ricavo, componente negativo o positivo, sia condizionato, ad esempio, nel suo sorgere o nella sua entità da eventi futuri, ad esempio, da condizioni che non si sa se si verificheranno o meno, magari previste contrattualmente. In questi casi vi potrebbe essere materiale consegna del bene o stipula dell'atto o ultimazione della prestazione, oppure altri accadimenti che fanno maturare il componente e aggregarlo all'anno di competenza, ma la mancanza di queste condizioni riguardanti la certezza nell'esistenza o la determinabilità oggettiva nell'ammontare fa sì che questi debbano essere rinviati. Posso farvi un esempio tratto dalla prassi amministrativa, cioè dalla prassi degli accertamenti. Mi riferisco al caso delle società che erogano servizi o cedono beni, adesso a seconda di come la vogliamo vedere, ma diciamo le cosiddette multi-utilities, cioè quelle società che erogano energia elettrica oppure gas a uso domestico o ancora acqua potabile negli appartamenti dei residenti di un certo territorio. Che cosa succede in questi casi? In questi casi noi dovremmo applicare la regola per cui dovremmo probabilmente applicare la regola che considera queste prestazioni, cioè o che considera la cessione avvenuta momento per momento. Se consideriamo, non so, l'idea della cessione di energia elettrica, apro una brevissima parentesi. Le norme, l'articolo 109 non contiene una autonoma definizione di che cosa si deve intendere per cessioni di beni e per prestazioni di servizi. Quindi noi non dobbiamo rifarci a delle regole di buon senso e all'idea probabilmente che le cessioni di beni sottendono un'obbligazione di dare qualcosa, mentre le prestazioni di servizio implicano una obbligazione di fare. Ma dicevo, in questo contesto, cioè nel testo unico e nell'articolo 109, noi non troviamo una definizione, una chiara distinzione tra cessioni e prestazioni, come quella che invece troviamo nell'ambito dell'IVA, dove rispettivamente gli articoli 2 e 3 del decreto IVA ci dicono che cosa deve intendersi per cessione di beni e che cosa deve intendersi per prestazioni di servizio. E quindi ci possono essere dei casi che risultano di incerto inquadramento. Tanto è vero che, ad esempio, lo stesso decreto IVA elenca delle fattispecie, ma poi contiene talune precisazioni o assimilazioni che fanno riferimento a dei casi che potrebbero risultare dubbi. Penso ad esempio alla, per fare un esempio, i prestiti di denaro e di titoli non rappresentativi di merci vengono inclusi dall'articolo 3 tra le prestazioni di servizio, anche se in questo caso, se ci pensate, il prestito di denaro, siamo alla figura del mutuo, implica il passaggio della proprietà del bene, cioè del denaro medesimo, o se si tratta di prestito titoli, allo stesso modo determina il passaggio della proprietà del titolo, che poi dovrà essere restituito, secondo le regole appunto del mutuo, dovranno essere restituiti beni della stessa natura e nella stessa quantità alla scadenza del rapporto. Ecco, però in questo caso il prestito di denaro o di titoli, anche se implica la dazione di un bene, viene in realtà visto come una prestazione di servizi. Perché? Perché la dazione del bene è funzionale alla messa a disposizione di un capitale per ricavarne un interesse, un corrispettivo. Non è una cessione fine a se stessa, cioè il bene, in questo caso il denaro o i titoli, transitano da un soggetto all'altro, ma questo transito è temporaneo, perché alla fine del rapporto, alla fine del finanziamento o del mutuo o del contratto di prestito o titoli, gli stessi beni, o meglio, beni della stessa specie, visto che trattasi di beni fungibili, dovranno essere restituiti all'originario cedente prestatore, chiamiamolo così. Un altro caso che troviamo in ambito IVA riguarda le somministrazioni di alimenti e bevande. Anche qui siamo di fronte ad una quella che viene qualificata come prestazione di servizi, in cui ci potrebbe essere un dubbio sulla qualificazione, proprio perché nella somministrazione di alimenti e bevande vi è una componente che sembra fare più riferimento all'idea della cessione di beni. Perché? Perché la preparazione del pasto o dei bevandi comporta fisicamente che una materia viene ceduta al cliente. In realtà, in questo caso, quindi faccio un esempio, un confronto con un'altra fattispecie, non c'è dubbio che se io entro da un rivenditore o in un supermercato che vende bevande, tra le altre cose, o cibi in scatola o cibi confezionati, io sto comprando dei beni, non sto ricevendo un servizio. Nel caso però degli esercizi che somministrano alimenti e bevande, quindi bar, pizzerie, ristoranti, trattorie e così via, qui c'è una componente di preparazione, di predisposizione del pasto o del cibo, c'è una componente di servizi che è stata ritenuta prevalente dalla legge IVA, tanto da far inquadrare queste fattispecie all'interno delle prestazioni di servizi. Comunque sia, dicevo, non c'è una definizione di cessione di beni o di prestazioni di servizi nell'ambito del testo unico delle imposte sui redditi. Potremmo in ogni caso pensare a quella grande distinzione che dicevo, cioè tra obbligazione di dare da un lato e obbligazione di fare dall'altro. Detto questo, e tornando all'esempio, in un rapporto come quello che pone in essere una società che distribuisce energia elettrica, gas o acqua, quale che sia l'inquadramento, e l'inquadramento più plausibile è quello di cessione di beni, perché comunque si tratta di beni che vengono erogati e ceduti, che noi prendiamo a riferimento la consegna a questo punto giorno per giorno, oppure prendiamo anche, se li considerassimo servizi, dovremmo considerarli contratti da cui derivano corrispettivi periodici, anche qui noi che problema ci troviamo? Ci troviamo, e arrivo al cuore dell'esempio, ci troviamo che alla fine dell'esercizio, poniamo che la società, la multi-utility, abbia un periodo di imposta che coincide con l'anno solare, ecco, noi avremmo che al 31 di dicembre la società in questione deve stimare quali sono i ricavi derivanti dalle erogazioni fatte fino al 31 di dicembre. Ma che cosa succede in questi casi? Solitamente succede che, a meno che non ci sia un sistema affidabile e analitico, diciamo, di misurazione a distanza delle erogazioni fatte, e un sistema di questo tipo non sempre c'è, ad esempio ci sono i lettori a distanza per alcune tipologie, ad esempio per l'energia elettrica, ma non mi risulta che sia ancora stato, c'erano dei progetti in corso, ma di alcune società, ma non mi risulta che sia anche già stato commercializzato il contatore a distanza per il gas, tanto per intenderci, e nemmeno credo per l'acqua, dove bisogna procedere a letture individuali dei contatori installati nelle abitazioni. Ecco, qui che cosa succede? Succede che la società di erogazione del gas o dell'acqua o di quel che volete si trova a fine anno a dover risolvere questo problema, cioè quanti ricavi stanziare nell'esercizio in chiusura relativi a forniture effettuate fino al 31 dicembre e quanta parte invece di ricavi va imputata all'esercizio successivo in quanto relativa a forniture effettuate dopo il 31 dicembre, quindi dal 1 gennaio in poi. E il problema poi, diciamo, si pone anche perché, il problema di misurazione, si pone anche perché questa attività va, non si può attendere all'infinito prima di cristallizzare questo dato, perché il bilancio deve essere predisposto nei primi mesi dell'anno. Spesso queste società sono anche magari quotate in borsa, molte di esse ormai sono quotate o comunque hanno un processo di approvazione, di redazione, predisposizione e approvazione del bilancio che parte subito, cioè parte già dai primi giorni di gennaio e deve concludersi in un tempo piuttosto breve. Quindi diciamo per fine gennaio, fine febbraio al massimo, il bilancio deve essere predisposto perché poi deve essere mandato a tutti gli organi che fanno i controlli e poi infine all'assemblea che deve approvarlo. Questo per dire cosa? Che è pressoché impensabile riuscire a fare da un lato delle letture personalizzate il 31 dicembre o il 1 gennaio, quindi occorrerebbe mandare una marea, migliaia o decine di migliaia di operatori nelle case di tutti a verificare lo stato del contatore alla mezzanotte del 31 dicembre. Voi capite, questo non è semplicemente fattibile. E d'altra parte anche un controllo pur sempre analitico, ma fatto a posteriori, ammesso che poi dia un risultato perfettamente attendibile, richiede comunque tempi molto lunghi, cioè non è compatibile con le tempistiche di predisposizione del bilancio. Questa situazione fa sì che in questi casi le società in questione devono effettuare gioco forza una stima di quelli che sono i ricavi, di quelle che sono le erogazioni fatte fino al 31-12 e quindi i ricavi maturati, in modo tale da poter stanziare nell'esercizio in chiusura un certo ammontare di ricavi per queste forniture che, diciamo, di incerta collocazione temporale tra fine anno e inizio dell'anno successivo. Ora, per fare questo, normalmente le società in questione si basano su dei procedimenti di stima che a loro volta sono anche fondati su dati storici, su dati storico-statistici relativi agli esercizi precedenti. Però si tratta pur sempre di stime, per quanto diciamo non di tipo soggettivo, ma basate su dati e esperienze storiche. Ecco, in questi casi può nascere il problema dell'applicabilità della clausola sulla certezza o determinabilità oggettiva del componente. Perché se noi interpretiamo, ad esempio, in modo molto rigido, come a volte fanno gli uffici finanziari, questa clausola, noi dovremmo dire che poiché si tratta di componenti che, per quanto diciamo stimate, ma quindi stimate ma non in modo oggettivo, non con una sufficiente oggettività, e si dovrebbe soprassedere alla rilevazione del ricavo e attendere l'anno in cui invece questa si verifica. Vi faccio notare, riprendo un tema già toccato, che uno mi potrebbe obiettare, ma qui il problema non si pone perché tutt'al più il ricavo andava più correttamente calcolato, imputato nell'anno successivo, quindi l'amministrazione non ha di che lamentarsi. Ma come vi dicevo nella precedente registrazione, non è vero, perché anche in questi casi vi è di fatto un errore nell'imputazione a periodo, e non importa che questo abbia dato luogo ad un ritardo nella tassazione di cavo, in quanto, ripeto, le regole sulla competenza sono molto rigide e anche in questo caso la competenza va rispettata. Non a caso si continuano a riscontrare casi di accertamento su fattispecie di questo tipo. Quindi, sgombrata il campo da questo tema, quindi il tema quindi è effettivo, leggendo in un modo rigido il requisito di certezza oggettiva e determinabilità obiettiva, noi avremo che queste stime predisposte dalle società in questione non dovrebbero avere cittadinanza ai fini di rispettare la clausola in questione. Però vi è una diversa visione invece, secondo cui l'oggettiva determinabilità non va intesa in senso così assoluto, può essere una determinabilità, appunto, non una determinazione, una determinabilità basata su dati obiettivi. Cioè, non deve essere necessariamente un dato cristallizzato e immutabile, non frutto di stime, e certo, deve essere un dato determinabile in modo oggettivo. E l'oggettività c'è nella misura in cui le società in questione, almeno secondo punto di vista che vi sottopongo, in cui la società in questione dispone di un background statistico di esperienza, di osservazioni fatte sul campo, di letture e di stime di letture sufficientemente affidabile per ritenere soddisfatto il requisito. Bene, e questo, dicevo, è un esempio. In ogni caso, se questo duplice requisito, cioè certa nell'esistenza e determinabile in nodo obiettivo nell'ammontare, non è rispettato, allora l'impresa che cosa dovrà fare? Dovrà fare una cosa che già conoscete, cioè se il costo o il ricavo è già stato imputato nel bilancio, sulla base di una stima o di una previsione, vi dovrà essere una variazione nella dichiarazione dei redditi. Ad esempio, se si trattava di un costo che è stato imputato a bilancio, vi dovrà essere una variazione in aumento per fare in modo che quel costo venga ripreso a tassazione in quell'anno, perché in quell'anno non c'era la certezza e la determinabilità. Viceversa, nell'anno in cui queste ultime condizioni si vanno a verificare, ecco che l'impresa dovrà in quel caso sì dedurre il costo, nell'esempio che sto facendo, attraverso una variazione in diminuzione. Il costo cioè è già passato a conto economico in un esercizio precedente, ma ora deve essere anche dedotto perché si è verificata la condizione di certezza oggettiva determinabilità. Bene, detto anche questo, possiamo esaminare, diciamo, occuparci di qual è la situazione che hanno di fronte le imprese che redigono gli IAS e quelle che redigono i principi contabili nazionali e che non siano delle microimprese. Ora, noi sappiamo che in questi casi qui siamo di fronte a una delle tre ipotesi in cui vale la cosiddetta derivazione rafforzata, cioè siamo di fronte al caso della imputazione temporale. Qui siamo proprio di fronte a un caso di imputazione temporale, laddove sappiamo che anche in deroga alle norme sul testo unico operano i principi contabili. Questo che cosa significa? Significa che non necessariamente troveranno applicazione, ad esempio, le regole sulla consegna o spedizione dei beni o sulla ultimazione nella prestazione dei servizi. Aggiungo anche un aspetto che non ho ancora toccato e che però negli ultimo periodo storico, diciamo così, negli ultimi anni, soprattutto negli ultimi anni, ogni tanto riemerge come questione di fondo nell'intendere il principio di competenza. Il punto è questo. Il principio di competenza viene richiamato dal testo unico, ma non viene definito. Come ho detto, vengono piuttosto definiti singoli momenti di competenza in relazione a specifiche operazioni, non so, cessione di beni mobili, cessione di beni immobili, prestazioni di servizi. Ci possono poi essere anche tutta una serie però di situazioni che in realtà non rientrano propriamente in nessuna di queste tipologie. So, faccio un esempio, il ricevimento di un contributo pubblico, che cos'è? Qual è il momento di competenza? Non è una cessione di beni, non è una prestazione di servizi. Ho certamente il tema della certezza oggettiva determinabilità, e va bene, potrebbe essere un modo per risolvere la questione, cioè aspettare in buona sostanza che ci sia una delibera formale dell'ente che attesta che il contributo verrà erogato. In quel momento l'elemento acquisisce certezza ed è oggettivamente determinabile. Però ecco, al di là di questo, non avendo una definizione generale di che cosa vuol dire competenza, si è posto e si pone il problema se valga ad esempio anche in questo campo, cioè se valga anche ai fini fiscali, il cosiddetto principio di correlazione tra costi e ricavi, che è un principio praticato, diciamo, nella scienza aziendalistica e nelle regole di formazione dei bilanci. Il principio di correlazione tra costi e ricavi, diciamo, viene di solito inteso nel modo seguente, cioè che l'impresa deve dapprima stabilire i ricavi che devono essere imputati a un certo periodo e successivamente deve aggregare a quello stesso periodo, a quegli stessi periodi, i costi relativi a quei ricavi. Ora, diciamo, qui la complessità del tema è che le norme fiscali non richiamano espressamente il principio di correlazione. Sembrano piuttosto fondarsi su autonome specificazioni dei principi di competenza. E però, adesso magari provo ad essere più chiaro con qualche esempietto, ma però questo principio di correlazione a volte emerge per implicito dalle norme, da alcune norme, altre volte viene richiamato dalla stessa amministrazione finanziaria nelle proprie circolari o risoluzioni, o viene anche richiamato e usato in seno e in ambito delle rettifiche, degli avvisi di accertamento. Dicevo, emerge per implicito a volte, ad esempio emerge per implicito nelle norme sulle rimanenze, ad esempio di materie prime, semilavorati e così via, o di beni destinati alla vendita, in cui i costi, diciamo, in cui le rimanenze appunto vengono viste come dei costi sospesi, rinviati nella loro manifestazione poi fiscale, nella loro rilevanza fiscale, nel momento in cui verranno conseguiti i ricavi. Cioè, un costo di un bene acquistato destinato a essere incorporato in prodotto o venduto non concorre a formare il reddito nell'anno dell'acquisto, perché qui vi sarebbe uno scollamento tra questa deduzione e il momento di manifestazione del ricavo. Quindi è un costo che viene sospeso e andrà a contrapporsi al ricavo soltanto in cui il ricavo sarà stato effettivamente conseguito. Quindi questo fa capire che non è estranea alla logica del testo unico e della determinazione del reddito d'impresa il principio di correlazione costi-ricavi, anche se questo principio non ha una chiara connotazione anche di tipo normativo, cioè a volte emerge per implicito, ma non vi è un'espressa previsione. Per cui questo può diventare un elemento di incertezza nella appostazione dei costi. Perché? Perché se si dà la prevalenza ai momenti di competenza formale previsti dal testo unico, si arriva, non so, si tratta, poniamo, una cessione di beni, a una determinata conclusione. Se si guarda invece più alla sostanza del fenomeno e anche a un principio di correlazione, si arriva a una conclusione diversa, cioè un diverso criterio di imputazione al periodo. Anche qui vi faccio un esempio tratto dalla realtà e dalla prassi accertativa. Una società che ha come oggetto la vendita di materiali per l'illuminazione, quindi lampade e quant'altro, che diciamo ha come clienti le grandi imprese della grande distribuzione, quindi ipermercati, centri commerciali e via discorrendo. Ecco, nella prassi dei rapporti tra produttori, in questo caso di materiale di illuminazione, ma credo che la stessa cosa valga anche per altri tipi di prodotti, e le imprese della grande distribuzione, vi è una sorta di... vi sono degli accordi per cui la società della grande distribuzione mette a disposizione della società, che in questo caso produce lampade, ma potremmo ragionare di qualsiasi altro tipo di bene, mette a disposizione lo scaffale, ma soltanto se, e quindi con un contratto che impegna la società di grande distribuzione a proporre in vendita ai clienti i corpi illuminanti di questa determinata impresa, con un contratto che prevede ad esempio una certa durata pluriennale e determinate altre caratteristiche riguardanti i prezzi e quant'altro, ma a condizione che l'impresa che produce le lampade ritiri gli stock invenduti che si trovavano già sugli scaffali. Supponiamo, l'ipermercato vendeva già lampade della ditta Y e stipula un contratto con la nuova ditta X, in cui viene detto: cara ditta X, noi ti mettiamo a disposizione gli scaffali per i prossimi 3 anni per vendere i tuoi prodotti, quindi ti stiamo mettendo a disposizione lo spazio, perché questo è una cosa importantissima nei rapporti tra le imprese di produzione e quelle di commercializzazione, cioè il canale della GDO. Noi ti mettiamo a disposizione gli scaffali, ma tra le condizioni del contratto vi è quella che tu ritiri la merce, cioè noi ti cediamo a prezzo di stock la merce, anzi te la cediamo senza corrispettivo o a prezzo di stock, vabbè, questo è indifferente, e poi tu ti occuperai del suo smaltimento, cioè vedrai tu che cosa fare, se distruggerla o, se questa ha ancora un valore di realizzo, di cercare qualche stocchista, qualche grossista che se la prenda in blocco. Quindi vi è un costo, in questo caso poniamo che la impresa che vuole vendere i suoi prodotti negli scaffali della GDO deve sostenere per acquistare questo materiale, che ormai è un materiale usato di scarso valore. Ora, se si applicano rigidamente, diciamo formalmente, le regole del testo unico, il costo in questione per l'impresa che ritira le merci invendute va, diciamo, imputato al periodo in cui vi è la cessione della merce, quindi fisicamente in cui viene consegnata e in cui quindi vi è il ritiro dagli scaffali. Però, se noi guardiamo l'operazione nella sua sostanza economica, vediamo che questa operazione non è un normale acquisto di beni finalizzato alla rivendita, ma si inquadra in un più ampio contratto, in un rapporto economico, che costituisce una sorta di contributo cosiddetto di referenziamento, cioè quei contributi che chiede la grande distribuzione per poter far sì che, ad esempio, le paste del pastificio Rana o della Buitoni vengano collocate in una certa determinata posizione sugli scaffali. Cioè, se tu vuoi, caro pastificio Rana, faccio un esempio, se tu vuoi vendere i tuoi prodotti nei punti vendita Auchan o Carrefour, non importa, tanto per fare dei nomi, lo puoi fare, facciamo un contratto in tal senso, ma mi dovrai corrispondere un contributo di referenziamento, perché io ti sto mettendo a disposizione degli scaffali particolarmente appetibili, collocati cioè in posizioni molto strategiche per l'efficacia nelle azioni di vendita. Ecco, a caso dell'acquisto della merce venduta già esistente a scaffale di concorrenti, può essere in fondo visto come un contributo di tal tipo. Se lo vediamo come un contributo, noi non dovremo più considerare il momento di ritiro della merce, ma spalmare questo costo lungo la durata del contratto. In questo modo terrei conto sia della sostanza economica dell'operazione che appunto del principio di correlazione, perché io avrò i miei ricavi non nel momento in cui ritiro la merce invenduta del concorrente, ma soltanto negli anni a venire, quando posizionerò la mia merce sugli scaffali e questa auspicabilmente verrà venduta. Ecco, già questo fa vedere due cose che rendono poi a volte molto complicate queste situazioni, e cioè, da un lato la necessità di qualificare l'operazione sulla base della sostanza economica, e quindi qui torna un po' fuori il tema della derivazione rafforzata, e l'altro è se e come dare rilevanza al principio di correlazione costi e ricavi. Devo dire che in questi casi, ripeto, la posizione ufficiale dell'amministrazione è che in alcuni è di apertura, cioè in alcuni casi determinate risoluzioni circolari richiamano il principio di correlazione, e altre volte viene usato nella prassi accertativa. Se devo dire una cosa un po' che può apparire così, vabbè, prendetela per quella che è, ma a volte l'amministrazione su questo adotta un atteggiamento che non è univoco, ma che dipende da qual è il suo interesse in quella specifica circostanza. Quindi a seconda dei casi verrà privilegiato o l'approccio formale basato sugli specifici momenti espressi contenuti nell'articolo 109, oppure altre volte verrà privilegiato un approccio più sostanziale e data anche rilevanza al principio di correlazione. Come dicevo, per i soggetti IAS o per chi fa i principi o per società diverse da microimprese, valgono i principi contabili, i quali a volte possono porre anzitutto un problema preliminare di qualificazione. Ad esempio, un'operazione di vendita di un bene accompagnata da un servizio post vendita di manutenzione o assistenza potrebbe essere sul piano civilistico una pura operazione di vendita di beni, e quindi uno dice vabbè, lì guardiamo alla consegna o spedizione, ma in base agli IAS questo può avere una natura tale da imporre di distinguere la parte cessione dalla parte prestazione, quindi considerare un contratto a natura per così dire duplice o mista, in cui vi è da un lato la cessione e dall'altro un servizio di manutenzione. Gli IAS a volte impongono di fare questo, e cioè di distinguere le due componenti. Ecco che in questo caso alla diversa qualificazione dell'operazione consegue anche una spaccatura dei momenti temporali, perché dovremo seguire delle regole diverse per quanto riguarda le due parti dell'operazione. Poi va anche detto, ed è molto importante, che mentre l'articolo 109 fa riferimento tutto sommato a criteri civilistici, per esempio il passaggio della proprietà per aziende immobili o per esempio la consegna o spedizione per i beni mobili, per gli IAS invece a volte vale un criterio, anzi, vale sempre la prevalenza della sostanza economica e criteri sostanzialistici per la determinazione di chi è, di quando è passata una proprietà, la proprietà in senso, passatemi il termine, sostanziale o economico. Quindi ad esempio noi potremmo avere che pur a fronte di un formale passaggio della proprietà non sono trapassati anche tutti i costi e i benefici relativi al bene, che è un dato rilevante ai fini IAS, e per questo il bene non deve essere stralciato dal bilancio del cedente e non deve essere iscritto nel bilancio dell'acquirente. Quindi se ad esempio nei casi di vendita di un bene con patto di riacquisto a un prezzo già prefissato, oppure di cessione di beni in cui però il venditore continua a garantire il buon esito dell'operazione, questo accade spesso nelle operazioni di cartolarizzazione dei crediti, in tutti questi casi, in base ai principi contabili internazionali, ma in parte anche a quelli italiani, anche per quelli italiani in verità, non vi è passaggio di tutti i rischi e benefici, dei flussi reddituali relativi al bene, dei rischi appunto e dei costi, quindi e dei benefici intesi in termini di flussi reddituali, e dunque il bene o i beni non si considerano ceduti dal venditore, non si considerano acquistati dall'acquirente. Quindi anche qua si vede bene come le regole IAS, che diventano regole fiscali in base alla derivazione rafforzata, perché qui siamo in tema di imputazione temporale, quindi è uno dei tre casi in cui opera la prevalenza degli IAS, non opera invece, viene disapplicata la regola dell'articolo 109 sulla consegna e spedizione, per fare un esempio. Da notare, e concludendo, che tuttavia le specifiche regole fiscali che derogano alle norme sulla competenza, ad esempio le regole sulla tassabilità o deducibilità per cassa di determinati componenti, queste continuano a prevalere sulle regole IAS. Si tratta di regole fiscali specifiche che spesso rispondono a finalità antielusive o di altra natura, queste continuano a prevalere rispetto alle regole IAS. Invece è da ritenere che non prevalga la regola sul correttivo basato sulla certezza e oggettiva determinabilità, perché questo fa parte, in effetti, è un tutt'uno, è un blocco unico col principio di competenza sancito all'articolo 109. Quindi dove operano gli IAS si applica la regola IAS indipendentemente dalla regola su certezza e oggettiva determinabilità. Fermiamoci qui e ci risentiamo alla prossima lezione.